Allora, ma dunque, in primo luogo bisogna stabilire una cosa, in Siria in questo momento le tensioni si sono ulteriormente aggravate, ormai in alcune città si parla di episodi di vera e propria guerra, insomma la formazione del cosiddetto libero esercito, cioè sostanzialmente l'armamento anche di parte dell'opposizione ormai sta portando a quelli che sono episodi di veri e propri scontri armati all'interno di città come Homs e all'interno soprattutto del nord, anche del nord della Siria, in una zona confinante con la Turchia. Tra l'altro ricordiamo che oltretutto la Turchia ha da mesi preso una posizione favorevole all'opposizione, quindi non escluderei che ci sia anche una forma di appoggio da parte della Turchia a questo tipo di azioni che si stanno verificando nel nord tanto nel nord quanto nel sud, quindi per capirci sia verso la zona di Aleppo che attorno alla città di Homs, che è da sempre santuario dell'opposizione islamica al regime di Assad, e quindi, come dire, la situazione è ovviamente particolarmente aggravata in quest'ultimo periodo. Nello stesso tempo sono in corso grandi manovre, c'è una situazione che si è particolarmente aggravata rispetto a quella degli ultimi mesi. È chiaro che da un lato il regime di Assad non è in grado di soffocare la ribellione e dall'altra è altrettanto chiaro che, come dire, da sola l'opposizione anti-Assad non ce la fa a dare una spallata al regime, anche perché nonostante le disazioni che sono state molto pubblicizzate ci sono, in effetti sembra si sia costituito appunto una vera e propria forza armata dell'opposizione, non sono tali da far crollare in questo momento il regime. Dall'altra sono appunto in corso grandi manovre a livello internazionale, ricordiamoci la posizione della Lega Araba che sta premendo a favore dell'opposizione anti-Assad in Siria, non da oggi ma è ormai da mesi. Lo stesso scopo reale della missione della Lega Araba in Siria alla fine è stata fondamentalmente di appoggio alle rivendicazioni della resistenza dell'opposizione anti-Assad. Lo ripeto perché non so se prima si sia sentito, ma sì, era già caduta la linea. I due focolai più forti sono nel nord, a confine con la Turchia, per intenderci a nord della città di Aleppo, che è una delle città più importanti della Siria, e a ridosso di quest'area montuosa che confina con la Turchia, dove ci sono i campi profughi per i siriani scappati verso la Turchia, in cui non si esclude anche un coinvolgimento dell'esercito turco in un appoggio all'opposizione anti-Assad, e a sud nella zona di Homs, città che era già stata durante il regime di Assad padre, il centro della resistenza islamica, il centro dei fratelli musulmani nella loro filiazione siriana.
Se non erro, Assad padre li aveva, come dire, domati a suon di bombe, aveva bombardato la città.
Sì, aveva bombardato la città, l'esercito era entrato in Homs dopo due giorni di un bombardamento selvaggio, si parla di alcune migliaia di morti, anche se, come dire, fino a oggi una assoluta sicurezza sul numero di vittime non l'abbiamo, anche perché ovviamente il regime non aveva nessun vantaggio a raccontare esattamente come fossero andate le cose. Quindi da questo punto di vista abbiamo non una novità assoluta nella storia della Siria, ma anzi una certa continuità. Ricordiamo che dietro c'è anche il particolare di un regime come quello di Assad, che è un regime di tipo nazionale laico, diciamo, nel senso di non appoggiato dalle componenti islamiste della società.
Perché lui appartiene, se non altro, se non sbaglio, alla minoranza lawita.
Esatto, appartengono alla minoranza lawita.
Vuoi spiegare a chi ci ascolta chi sono gli alawiti?
Ma gli alawiti sono una corrente dell'Islam, dell'Islam moderno, data di alcuni secoli, ma insomma moderno rispetto alla nascita della religione islamica, che sono un, come dire, una corrente religiosa particolarmente laica, particolarmente non clericale soprattutto, e che in qualche misura tentarono all'epoca una ricezione di alcuni temi che per certi versi assomigliavano a quelli dell'illuminismo occidentale. Stiamo parlando del periodo dell'inizio dell'Ottocento, quando questa corrente in qualche misura, tra le più aperte alla modernità, tra le più aperte alla ricezione dei temi che venivano da fuori, comunque si riferirono anche a i sommovimenti in corso in Occidente, per riuscire a dare una dimensione diversa al tema religioso nell'area islamica sostanzialmente. Quindi è una religione, ripeto, con una sostanziale inesistenza di un sostrato clericale, e che più che una religione in senso, più che una corrente religiosa in senso stretto, si configura come una sorta di corrente di trasformazione dell'Islam in una sorta di morale laica più generale, insomma, per capirci.
Ma l'unica forma di illuminismo possibile in un'area in cui, come dire, la rottura nei confronti della religione non c'è mai stata.
Esattamente, sì, sostanzialmente sì, hanno il ruolo. Hanno avuto un ruolo nel tempo che ha avuto l'illuminismo in Europa, per capirci, ed è rimasta sempre una corrente ultra minoritaria, però, anche perché non vi è mai stata appunto una rottura netta con i temi religiosi. Ricordiamo che oltretutto la struttura stessa dell'Islam non ha mai permesso, oltre che la struttura sociale di questi paesi, non ha mai permesso un fenomeno come quello che avvenne nel Cinquecento in Europa di riforma dell'esperienza religiosa stessa. Quindi bisogna anche tener conto di questi dati per capire come si collochino gli alawiti. Sono una piccola minoranza presente soprattutto in Turchia e Siria. In Turchia sono presenti soprattutto nelle grandi città, in Siria sono concentrati in quella fascia che sta tra il Libano e la Turchia e che si affaccia sul mare della Siria, quello compreso, per capirci, tra il fiume Oronte e il mar Mediterraneo, e che è anche la zona, per capirci, città come Latakia, che tra l'altro sono le città di origine della famiglia Assad. Gli Assad hanno sempre preso nel bacino alawita i responsabili più importanti delle loro politiche, soprattutto a livello militare. A tutt'oggi i quadri alti dell'esercito sono per lo più di origine alawita. Quindi, e gli alawiti sanno benissimo che la vittoria dell'opposizione islamista orientamento sunnita ovviamente per loro sarebbe la disgrazia definitiva, nel senso che perderebbero uno status privilegiato all'interno della Siria e sarebbero esposti a una repressione spaventosa da parte di una possibile maggioranza della maggioranza sunnita presente nel paese. Quindi, l'ipotesi di un crollo dei quadri dell'esercito in questo momento è impensabile, anche perché non avrebbero alcuna possibilità di cavarsela in un nuovo ordine.
Quindi anche la possibilità di una marcia indietro di Assad, ipotizzata da alcuni quotidiani oggi che parlano di una possibile successione a favore della sua vice, a te sembra improbabile?
A me sembra difficile, anche se non impossibile, perché gli Assad ci hanno sempre abituato anche a delle sorprese. Devo dire che è una famiglia di abilissimi politici, anche perché se pensate che Assad padre, appunto, governando a partire da una minoranza e a partire dall'occupazione dello spazio militare dello Stato, governando avendo dei vicini più potenti, senza contare Israele, pensiamo solamente a Turchia e Iraq, che sono stati e che sono tuttora paesi rivali, se non nemici, della Siria, è riuscito comunque a far sopravvivere il suo regime e se stesso e poi il figlio per decine di anni. Non stiamo parlando di personaggi da niente da questo punto di vista. Io credo che ogni tanto nella stampa occidentale ci sia forte sottovalutazione delle grandi capacità di sopravvivenza, tanto della famiglia Assad quanto del blocco sociale di potere a cui fanno riferimento, anche perché non dimentichiamoci che il regime degli Assad è sempre stato un regime ferocemente repressivo, allo stesso tempo è stato il regime che ha dato il via alla modernizzazione del paese. Oggi la Siria è comunque un paese sotto molti aspetti tutt'altro che arretrato, e questo tipo di modernizzazione si è avuta sotto il loro regime, un fenomeno, se volete, tipico di modernizzazione autoritaria di un paese, che è cosa che abbiamo visto anche in Occidente nemmeno troppo tempo fa. Voglio dire, pensate al tipo di modernizzazione dal punto di vista produttivo avvenuta in Italia nel periodo sotto il fascismo. Per certi versi è sicuramente il regime degli Assad, e per molti versi si ispira a fenomeni di questo tipo qua, quindi ha posto la modernizzazione e per certi versi anche la laicizzazione del paese come obiettivi per continuare, come dire, mandare avanti il proprio potere. E nello stesso tempo le modernizzazioni ovviamente non ricadono solo su se stesse, ma mettono in moto un meccanismo anche di mutamento sociale del paese, che secondo me è alla base anche di quello che sta succedendo oggi, nel senso che ovviamente è stato prodotto, a partire da quello che era un paese fortemente agricolo, è stato prodotto un paese con delle enormi metropoli, perché comunque Damasco, Aleppo, Homs sono grandissime città, quindi una forte concentrazione urbana, e un avvio di un trasferimento da un modello agricolo e commerciale a un modello in cui il livello di industrializzazione è importante. Nello stesso tempo tutto ciò ha creato anche una grossa massa di diseredati urbani, che oggi sono una parte dei componenti delle manifestazioni contro il regime in queste città,
che è un po' la chiave di lettura di tutte, insomma, anche le altre proteste della primavera araba, no?
Per molti versi sì, che poi si salda nello stesso tempo con la creazione, che era stata voluta, pensata e sostenuta dallo stesso regime siriano, di una classe media, di un ceto medio che oggi ha una sua realtà, una sua presenza in Siria, e in cui però i mutamenti intervenuti nell'ordine geopolitico mondiale negli ultimi 20 anni, togliendo, come dire, riducendo l'importanza della Siria, hanno anche ridotto, come dire, le capacità economiche di questa stessa classe media. Cioè, c'è una, dal punto di vista sociale, cioè, è successo anche qualcosa, sta succedendo qualcosa di molto simile a quello che è avvenuto negli altri paesi arabi. Cioè, si sono create tanto una sorta di sottoproletariato urbano quanto di classi medie urbane che hanno avuto poco spazio di sviluppo dopo un primo avvio, e che oggi sono fortemente impoverite, che oggi sono fortemente critiche quando non immediatamente in opposizione al regime. Su questo si inserisce la vecchia opposizione dei fratelli musulmani, che in qualche modo sono in grado oggi, rispetto a questo tipo di opposizione sociale, di dare un'identità, di dargli un'identità, e quindi sono, per dire, in grado di rappresentarne la rappresentanza politica, diciamo, dell'opposizione nei confronti del regime di Assad. Sul livello internazionale, Assad è in realtà molto meno valvoluto dall'Occidente di quanto non si pensi, nel senso che obiettivamente il regime degli Assad è quello che ha garantito ad Israele la tranquillità di uno spicchio importante dei suoi confini dal 1974 ad oggi.
E questa è un'impressione che avevamo, il fatto che non fosse troppo malvoluto dall'Occidente Assad.
No, ma infatti c'è un dato di fondo. E come dire, gli Assad hanno sempre saputo manovrare molto bene, a differenza di un Saddam Hussein che è passato dall'essere il dittatore più coccolato del Medio Oriente a essere il Satana fatto persona. Tutto sommato gli Assad sono sempre riusciti ad essere, come dire, il nemico carissimo dell'Occidente, cioè quello che comunque è un nemico ma la cui sopravvivenza viene ritenuta fondamentale per garantire la tranquillità dell'area. E in questo gli Assad hanno sempre saputo manovrare bene. Ricordatevi che insomma nemmeno troppi anni fa si sono subiti la distruzione di quello che probabilmente era un tentativo di costruzione di una centrale nucleare non lontano da Homs da parte di aerei israeliani senza battere ciglio. Come dire, è messa nel conto e se capita ce ne stiamo zitti perché è meglio così. Quindi cioè, c'è anche questo tipo di dimensione di non assoluta, non assoluta nemicità con l'Occidente, che è stato fondamentale nella sopravvivenza di Assad.
A questo vorrei tornare però alla questione in qualche modo interessante che ponevi prima, come il fatto che l'Islam sia divenuto la modalità di autorappresentazione privilegiata da parte di una parte, non tutti, ma sicuramente una parte non minoritaria di coloro che si sono opposti e si oppongono ai regimi prima in Nord Africa e adesso anche in Medio Oriente e quindi in Siria. Ecco, in qualche modo non è il segnale di un fallimento delle promesse di modernizzazione, di libertà che venivano per certi aspetti da questi stessi regimi? Pensiamo a quello che è successo alla Turchia, per esempio, non soltanto alla Siria, sia pure con una transizione di tipo democratico e non con una guerra civile sanguinosissima.
Assolutamente sì, nel senso che noi abbiamo in tutta l'area islamica, o almeno nell'area islamica medio orientale, allargando insomma il concetto da grande Medio Oriente, dal Marocco all'Afghanistan, dalla Turchia all'Oman, una transizione di questo tipo qui, che poi in alcuni casi è stata, come nel caso dell'Iran nel 79, di tipo rivoluzionario, in altri casi è passato attraverso l'abbattimento dei regimi al potere, in altri casi è passato attraverso il cosiddetto libero gioco elettorale e via dicendo, che però segnalano tutti una transizione da modelli di regime laico-nazionalista, diciamo, con alcune pretese di tipo socialista, molto sui generis, forme politiche che tendono a prendere in forma più moderata o più estrema il discorso politico islamico come il discorso politico di riferimento. In qualche misura è la segnalazione della crisi definitiva di un assetto che era quello, era l'assetto creatosi tra gli anni 50 e gli anni 60 in tutti questi paesi, del fatto che non ha comunque un assetto che non ha saputo sopravvivere alla fine della guerra fredda sostanzialmente, è un assetto che non ha garantito né le libertà che prometteva né tantomeno, questo è il punto fondamentale in realtà, le promesse di benessere, perché questi regimi iniziano tutti a saltare nel momento in cui pur essendo autoritari da sempre, autoritari quantomeno, per usare come dire un eufemismo, erano sempre riusciti a garantire un livello decente di benessere per la popolazione. Ora abbiamo avuto un aumento straordinario della popolazione, soprattutto di quella giovanile, un aumento in tutti questi paesi del livello di scolarizzazione, l'esempio più emblematico è la Tunisia, dove in fondo la rivolta scoppia, la base sociale della rivolta sono giovani laureati disoccupati, quindi una situazione in cui crei una manodopera ad alto livello di specializzazione che però non sei assolutamente in grado di impiegare e che l'unica cosa che puoi fargli fare è farla scappare verso l'Occidente, dove andrà a fare lavori sottopagati, dove andrà a fare lavori molto al di sotto del proprio livello di specializzazione. Quindi ovviamente si crea uno scontento, ma se ci pensate, qui siamo nell'onda lunga che inizia in fondo nell'Iran del 78-79, ha un momento molto forte all'interno dell'Algeria del 90-91, quando solo un colpo di Stato impedisce al fronte islamico di salvezza di arrivare al potere, E anche lì il tutto inizia nel 1988 con una rivolta del pane, quando vengono aboliti i sussidi per l'acquisto dei generi alimentari di prima necessità. Quindi quando viene intaccata direttamente il benessere o addirittura in molti casi la possibilità di sopravvivenza di una parte consistente della popolazione ammassata nelle grandi città di questi paesi. Un po' la base lì, dall'altra l'Islam con una storia, come dire, più che millenaria, diventa un punto nel fallimento, come dire, dei regimi, delle ideologie modernizzatrici, diventa in qualche modo un punto di riferimento obbligato.
Cioè, in qualche modo di questa sorta di rivoluzioni che però ci riportano all'indietro.
Sostanzialmente sì, anche se poi io sono sempre convinto che il loro riportare all'indietro una realtà è più apparente che reale. Come dire, lo stesso paese che più di ogni altro è andato avanti tornando indietro, diciamo in questo senso qui, che è stato l'Iran della Repubblica Islamica, comunque ha creato una serie di situazioni, combinazioni sociali che il regime stesso fa sempre più difficoltà a tenere sotto controllo, perché comunque il fatto stesso che si sia avuto un rendersi protagonista da parte di settori della popolazione, il fatto stesso che sia diventato legittimo il ribellarsi, l'insorgere contro un regime, diventa un problema anche per il regime successivo, perché, come dire, la ribellione viene sdoganata come una forma normale di opporsi ad un potere quando
permetti,
non lo si ritenga più legittimo.
Mi sembra vagamente ottimista dopo 30 anni, però, come dire, l'ottimismo è il sale delle lotte. Non per interromperti, ma siamo già alle 10:29 e la mattinata informativa di Blackout volge al termine, per cui diciamo ci saranno altre occasioni di approfondimento.
L'ultima cosa che volevo dire, poi vi saluto, è rispetto al contesto internazionale. Si dice molto sul fatto che la Russia abbia aperto a sanzioni nei confronti della Siria. In realtà non è esattamente così, né in realtà c'è un serio ammorbidimento della posizione russa. La Russia è storicamente alleata della Siria. La Russia sta prendendo tempo. La stessa proposta di un dialogo tra le parti da svolgersi a Mosca è in realtà una proposta che mira soprattutto a prendere tempo e a consentire ad Assad di rinforzarsi nei confronti della propria posizione. Volevo solo, forse questo è sfuggito a molti, ma una posizione di questo tipo consente più che altro al regime al potere solitamente di prendere tempo.
Va benissimo, grazie Stefano per il tuo approfondimento.